Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo porta perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.
Mi ricordo che una volta, qualche anno fa, eravamo ancora a Gesù, era capitato questo brano. E io mi sono posto una domanda: ma com'è che si fa a potare le viti? Io non l'ho mai fatto, sebbene la mia terra sia ricca di viti. Un saluto al Prosecco di Treviso. Beh, non è facile. Sembra una cosa da niente, ma non è mica tanto facile. Intanto bisogna avere delle mani molto delicate, delle dita molto delicate. E in genere noi, perlomeno io, non associo immediatamente alla figura di un nostro contadino trevigiano che hanno delle sberle di mani, non associo immediatamente l'idea della delicatezza. Eppure non si può prendere, magari non dico che voi diremo sistemate le viti, ma magari qualcuno di voi fa del giardinaggio. E come sapete non è semplice prendere le piante, perché le piante sono viventi. Non si può usare i movimenti bruschi e bisogna sapere anche quando intervenire. E così non si pota in qualunque momento. Quindi bisogna sapere come prendere, non so come si chiamino i pampini, non saprei neanche io veramente come chiamarli, i tralci, qui li chiama. Bisogna sapere prenderli per il verso giusto, per non spezzarli. Tu devi fare un'operazione che è violenta, ma devi, invasiva sicuramente, ma devi farla perché la pianta viva meglio, porti frutto, porti più frutto, e non perché la pianta ti muoia sotto. Intanto, piccole cose se volete, ma non ci avevo mai fatto caso, sono dovuto andare a guardare un video su come si fa a sarpire, si dice dalle mie parti, cioè sistemare le viti, e la cosa va fatta in determinati giorni e non sempre. Questa premessa, che sembra un po' stupidota, in realtà ci aiuta a capire il senso della pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, perché i tracci siamo noi e ognuno di noi, anche se fossimo, Tito no, perché a 3 mesi mi sembra un po' difficile aver già vissuto queste esperienze, però ognuno di noi, anche se è relativamente giovane, ha avuto sulla propria pelle l'esperienza di essere stato tagliato. E guardate che quando siamo tagliati noi perdiamo sangue, le piante perdono la linfa, quindi non è di per sé un qualcosa di indolore. Quindi ognuno pensi alle proprie cose. E quando ti tagliano, tu non sai che è per il tuo bene, perché in quel momento lì il dolore è troppo forte. La pianta è viva, se ne accorge. Non è che voglio fare romantico, ma è vero che se ne accorgono. E non capisci cosa sta succedendo, perché non sei tu che lo fai. Vedete, uno dice la pianta cresce, e anche gli uomini crescono, ma questa nostra crescita non è, se non è guidata da altri, rischia di abortire. Può abortire una nascita e possiamo abortire anche noi nel corso delle nostre vite. Le piante delle nostre vite possono rinsecchirsi. Non avete mai visto voi delle persone rinsecchite? E il bello è che sembrano ancora vive, perché sono ancora attaccate alla pianta, alla vite, ma non portano mica frutto. Voi siete intelligenti, applicate questo a quanto accade nella Chiesa. Possiamo essere uniti a Cristo, ma non rinsecchirci fino a quando cadi per forza di cose. Questo succede ai preti, succede alle suore, e succede anche a voi, se non state più che attenti. Vegliate e pregate per non cadere, non in tentazione, ma per non cadere come i tarci che si seccano, e quando sono seccati cadono da soli, non c'è più bisogno neanche dell'agricoltore che vada a tagliarli, perché cadono da sé. Bisogna dunque rimanere in lui, e su questo parleremo. Dunque, quali sono i tagli che abbiamo patito? Mi viene in mente, mi sembra sia San Giacomo, mi pare, che dice: ogni correzione sul momento non sembra portare gioia, ma piuttosto tristezza. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? Preparati, Tito, spiritualmente. Tu ancora hai 3 mesi e sei di buono, ma aspetta, aspetta. Vedrai quando tuo papà ti costringerà ad andare a messa 5 volte al giorno. Bene. Quindi ogni correzione, lì per lì, non è causa di gioia, ma di tristezza. Non ne capisci il senso. Dobbiamo ricordare che l'autore della nostra crescita non siamo soltanto noi, con le capacità insite in noi, nella natura e anche nella grazia, perché la grazia presuppone la natura, ma in un certo senso ne segue l'andamento. C'è sempre un terzo. Così i bambini non è che vengono su educati da soli. Bisogna che ci siano altri che intervengono. Così le piante non vengono su da sole. Qui sapete che intorno all'altare c'è tutto un giro di signore che si occupano delle piante. Non vengono mica su da sole. E ogni tanto ci accorgiamo, no? Guarda, qui si è rinsecchita, questa bisogna buttarla, questa bisogna travasarla, eccetera, eccetera. L'Augusta lo sa bene. Bene, e così è anche per noi. Siamo tagliati, siamo travasati, siamo, per esempio, tirati fuori da un ambiente e messi fuori, magari alla luce, eccetera, eccetera. Applicatevela voi. Quando siete stati tagliati? Come siete stati tagliati? Ma faccio solo degli esempi, si può essere tagliati in tanti modi. Ma siamo tagliati, forse la prima cosa che viene in mente è il tagliare. I lutti, in senso ampio, che possono essere la morte di una persona cara, di un congiunto, di un amico. Anche quello è certamente un taglio significativo e tu ti senti insecchito. Ma poi si muore in molti modi, non solo fisicamente. Ci possono essere dei tagli, d'altra parte si dice, no? Ho tagliato con... Beh, la nostra vita può conoscere dei tagli. Ad esempio, sua Elena tra poco andrà a abitare in un'altra comunità. Beh, quello è un taglio. Vai passi da una famiglia, da un luogo, dove ormai tu ti sei abituato. Noi siamo animali abitudinari. E non è immediatamente semplice cambiare casa, per dire. Cambiare ambiente. Beh, in fondo anche noi qui la conosciamo un po' questa storia, non abbiamo mica sempre abitato qui. In fondo a Gesù per molti poteva essere molto più comodo. Sta di fatto che siamo qua. E quando la cosa, questo genere di cose succedono, non ne capisci il senso e ti fai il sangue amaro proprio perché non ne capisci il senso, anche perché non c'è immediatamente coglibile. Quindi puoi perdere il lavoro. Non è piacevole perdere il lavoro. Non è un segreto, ma mi è successo a 50 anni, che è proprio il tempo migliore, di essere stato buttato fuori, piuttosto in malo modo anche, da una università. Non è che lì per lì sia stato il massimo. È vero che anche lì per lì io in genere non me ne accorgo sempre dopo, sono a scoppio ritardato. E non è facile riciclarsi, non sai da che parte andare, che faccio. Non è facile nemmeno, e questo anche può essere un taglio non da poco. Vi è mai successo di sentirvi sgraditi? Magari con le persone che vi aspettereste che vi gradirebbero, perché sono fratelli, sorelle, con fratelli, con sorelle. Beh, non è piacevolismo, è un taglio. Senti, vai là, così là non rompi e stai buono. Vedete, la scrittura ci parla esattamente con le parole di San Giovanni, coi fatti e nella verità. Allora, prima di dare un significato morale, lo ha certamente, a questa frase, dobbiamo renderci conto che la parola di Dio ci parla dei fatti e della verità, cioè dei fatti che ci sono successi e della verità. In questi fatti, in questa verità, c'è l'azione di Dio che con molta attenzione, lo capisci dopo, non lo capisci subito, ti sta portando al momento giusto, non un minuto prima e non un minuto dopo. Cioè sei preparato da lui per questo. In altri termini, vi è mai successo, anche quello è un esempio, di sperimentare un insuccesso? Vi trovate, come si dice in francese, col culo per terra. Succede? Il chicco di grano che cade in terra per portare frutto non è tanto contento quando cade in terra, e se vi si rompe la sedia sulla quale siete seduti non siete contenti neanche voi, perché è normale. Se noi non iniziamo a vedere questi fatti e questa verità delle cose che ci succedono alla luce della parola di Dio, siamo qui assolutamente per nulla. Perché né i fatti e né la verità della nostra vita, e uso questa parola a un livello, diremo, essenzialmente terra-terra, più terra-terra possibile, non particolarmente mistico o particolarmente pio. Oppure vi è mai successo che i fatti e la verità, pensate a Simon Pietro, ah no, io non ti tradirò mai, e ti trovi di aver fatto tu e di averlo voluto fare cose che una volta non avresti mai pensato. Che dici, guarda, in fondo anch'io ho tradito il Signore. Guardate che se queste cose non vi succedono, se una di queste cose che ho detto finora non vi è mai successo, siete perfettamente illusi e vivete nel mondo della luna. Quindi atterrate, ma penso che siate atterrati tutti quanti. Di questo ci parla la scrittura. Guardate, vogliamo vedere nella storiella degli Atti degli Apostoli, storiella, è una storia vera, sono persone, ma dobbiamo imparare a guardare tra le righe. Saulo, che si è appena convertito, cercava di unirsi ai discepoli, cercava, ma mica lo volevano. E non puoi neanche dare loro torto, perché? Ma quello lì fino a ieri l'altro ci ammazzava con la storia di Dio. Ma chi lo vuole? Avevano paura di lui. Secondo voi io faccio paura? Ma non saprei neanche io, però forse sì. Avranno paura di voi se avete qualcosa di significativo da dire. Se non direte le cose che gli altri stanno continuando a ripetere da quella volta. Avranno paura di voi, al limite, anche solo se sareste onesti e avreste la disgrazia di vivere in un ambiente disonesto. Perché la persona onesta in sé mostra che è possibile un modo diverso di vivere. E perciò non vivrà. Io su questo, come sapete, credo solo a Gesù, non a tutto il resto, ma proprio a niente di tutto il resto, anche se porta la sua targa e la sua etichetta. Allora, questo Saulo cerca di unirsi ai discepoli. Il Signore stesso mi è apparso, ma è apparso a voi, è apparso anche a me, potrà. Ma figurati se appare a te, ma chi sei tu? E non dico che la loro paura non fosse giustificata, nota bene. E qua mi piace questo Barnaba, che è un personaggio cospicuo degli Atti degli Apostoli e di cui si parla poco, lo festeggiamo a giugno, tra l'altro, l'11 giugno penso sia San Barnaba. È una persona che mette la faccia per difendere qualcuno. Per difendere qualcuno, diciamola completa, per difendere qualcuno quando tutti quanti avevano già decretato che quel qualcuno doveva essere tagliato via dalla comunità. Sapete quanto è difficile mettere la faccia per qualcuno? Intanto perché tu ti domandi, ma sei un po' più sicuro? Secondariamente, perché da come si mettono le cose, se la condanna di uno in un consiglio di amministrazione, in un consiglio di facoltà, in un consiglio di fabbrica, in un soviet come si usava una volta, eccetera, eccetera, è già stata decisa, le dinamiche psicologiche dei piccoli gruppi sono questi, che sia il Parlamento, che sia le storie della Santa Chiesa, ossia qualunque, è sempre lo stesso, c'è sempre un capo e c'è sempre della gente che ci sta intorno. Se il capo ha detto di sì, la gente che ci sta intorno, che in genere sono dei lecapiedi, dicono di sì con lui. E quindi c'è poco da fare. Allora vale la pena perderci la faccia, tanto non sei mica sicuro come va a finire. È perché noi gli Atti degli Apostoli li leggiamo in un attimo e ci sembra che su tutto sia contemporaneo. Ma non sono mica successe lo stesso giorno, la stessa ora. Quindi lui racconta, no, ma guarda come il Signore gli ha parlato, come ha già predicato, non abbiate paura, non è quello che pensate voi che sia. Eppure gli riesce. Ecco cosa significa amare nei fatti e nella verità. Esporsi per dire. Buttiamola là la domanda. Noi quante volte ci siamo esposti per qualcuno? Per qualcuno che non aveva il favore delle persone che lo dovevano promuovere, non per qualcuno in generale. Ci vuole poco a esporsi per una persona se tutti ne riconoscono la bravura e tutti sono là, sì, e aggiungersi al coro osannante. E così egli poté stare con loro. In fondo gli inizi del suo apostolato è grazie a questo Barnaba, perché sennò è ancora lì e va e viene nel nome del Signore predicando apertamente. Apertamente vuol dire quello che sento ve lo dico. Ho avuto una grandissima consolazione il giorno di San Marco. Pensate, uno dice le ore minori del breviario sono minori, non è mica vero, possono anche essere maggiori. Nella lettura di Sesta diceva: come il Signore ci ha trovati degni di annunciare il Vangelo, così noi lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i cuori. Oh, quanto mi è piaciuto. Come il Signore ti trova degno, non sta dicendo che tu sia al top, non sta dicendo che tu sia perfetto, non sta dicendo che tu sia ideale, potresti anche avere un carattere più o meno ispido, potresti tutto quello che vuoi, ma come ti ha trovato degno, così ti affida il Vangelo. Sei fatto così, va bene, sei una tomba un po' strombata, pazienza, prendi il Vangelo e annuncialo, cerca di piacere a Dio e non agli uomini. Che bello, che liberante. E questo vale per tutti voi, perché le consolazioni che il Signore dà a una persona, a me nella fattispecie nel giorno di San Marco, non la dà a me per me, ma la dà a me, per me e per tutti voi, visto che io parlo nel nome del Signore a voi. Sembra incredibile, questo predica apertamente con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. C'è un collegamento forse, di lingua greca, quindi, come dire, voi sapete che, come anche nell'Islam, ci sono un po' cerchi concentrici di appartenenza all'ebraismo. Quelli di lingua greca sono delle minoranze in un mare pagano, greco, e tutte le minoranze hanno un fortissimo senso di identità. Almeno una volta, ma i cristiani, i cattolici del nord Europa, immersi in un mare protestante, erano più papisti del Papa. A Roma siamo sempre stati papisti quando il Papa ti guarda e meno papisti quando gira l'occhio dall'altra parte, e fa parte del carattere, diciamo così, mediterraneo. No, ma cos'è sta storia qui? No. E tentavano di ucciderlo, mica poco. Risultato: guardate che taglio sta dando il Signore a questo talcio eletto, che a voglia ci ha portato tanti frutti, che è Paolo. Senti bello, sai cosa ti dico? Siamo a Gerusalemme, no? Adesso io ti porto a Cesarea, che dà sul mare, tirati via i piedi, così non abbiamo più quelli greci che ci rompono a noi perché vengono a lamentarsi di te, così te non ti uccidono più. E arrivederci e grazie. Come ci sarà rimasto Paolo? È andato a Cesarea. E poi fecero partire per Sato. Da dove vieni tu, Tarso? Torna a casa, ecco, buonissima cosa, torna a casa. Sta dicendo questo, sotto le righe. Questi sono i fatti e la verità che è accaduto a Paolo. La Chiesa era dunque in pace. Paolo fuori dai piedi, stiamo in pace. Per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria, e te credo, quell'altro è andato via. Non c'erano più problemi. Invidie e gelosie sono finiti. È interessante, no? cosa avrebbero potuto fare gli apostoli, e dico gli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, alta aristocrazia, no, forse qui Giacomo è già morto da un pezzo, però insomma, non tanto da un pezzo, ma insomma siamo a Gerusalemme, avrebbe potuto chiamare i greci e dire: sentite, piantatela perché ci avete rotto. Allora, lui è un fratello, quindi non fate storia. Non l'ho fatto? No. Una volta si sarebbe coniata l'espressione, successivamente, promoveatur, ut amoveatur. In realtà non è stato neanche promosso. Eppure è così. Cesarea, sapete che è molto importante avere presente la cartina, perché c'è una storia della fede, gli Atti degli Apostoli sono una storia, ma c'è anche una geografia. Cesarea è quella che dà sul Mediterraneo, è la porta per Roma. Di fatto non avrebbe, stanno per cominciare i viaggi apostolici di Paolo, non avrebbe cominciato i suoi viaggi apostolici, che sono tre, come sapete, e alla fine non sarebbe arrivato a Roma. Questo frutto lui lo ha visto? In quel momento no, perché tutti noi pensiamo di dover portare quei frutti che ci aspettiamo di portare. Io quando ero ragazzo pensavo, beh, visto che mi riconosco questo tipo di talenti, probabilmente il Signore, sicuramente il Signore mi darà questo tipo di frutti. No, non necessariamente. Oppure sì, ma non come pensavi tu, perché tagliandoti e potandoti ti ha liberato dalla ricerca di te stesso, dalla ricerca dell'affermazione di te stesso, per condurti così a un amore più puro di lui, dove puro significa non mescolato ad altre cose. La Chiesa del Gesù per me è un luogo dell'anima. Io sono stato ordinato prete a Gesù, ho fatto anche la mia professione solenne a Gesù. Non è un posto qualsiasi. E non c'è niente di male che tu sia legato a un posto, eh? Perché anche la nostra storia è legata a posti, che possono anche essere posti chiese, perché no? C'è mica niente di male. È il luogo dove uno ha celebrato messa per 18 anni, mica uno, ha confessato questo mondo e quell'altro. Aveva visto anche quello che potevano sembrare anche molti frutti. Eppure vedete, il Signore ci porta per produrre più frutto, dove più non è necessariamente un più quantitativo, è anche un più qualitativo. Esempio banale: ti diminuisce il lavoro? Beh, quando ti trovi potato il portafoglio, beh, è un problema. Il più però, ricordate, che non è necessariamente solo in senso quantitativo, ma in senso qualitativo. Sono io che divento diverso. Meno legato a quelle cose, cioè, che pur non essendo male, Sant'Ignazio le chiama tentazioni sub specie boni, sotto l'apparenza di bene. Non c'è nulla di male né nella carriera né nel denaro. Io vi auguro tutti di fare molta carriera e di avere moltissimo denaro per contribuire a questa, per esempio, a questa meravigliosa cappella. Quindi benissimo, ve lo auguro di cuore. Non a qualunque costo. Questo è il punto. E se il Signore vi porta, state tranquilli che vi porta per liberarvi da quegli affetti disordinati di cui parla Sant'Ignazio. perché l'affetto per una chiesa o per una università o per un luogo o per quello che volete non c'è niente di male, ma non è affetto per lui. E così il Signore ci conduce a quello che è il principio e fondamento degli esercizi spirituali, la santa indifferenza. Ignazio lo pone a base degli esercizi spirituali, ma secondo me ne è il frutto, perché dice che siccome noi siamo creati per lodare, servire e riverire Dio nostro Signore, non noi stessi o i nostri amici con la sua scusa, con la scusa di Lui, ne deriva che noi dobbiamo essere indifferenti. Indifferente oggi non significa un granché, anzi è tutto sommato una brutta parola, traduciamolo pure con liberi. Vita lunga, vita breve. Può anche essere vita lunga, vita breve in un posto piuttosto che in un altro, fino a quando io starò qui. Io mi auguro fino al giorno della mia morte, supponendo questa, non proprio domani, ecco, speriamo di no. Comunque io mi auguro di stare qui, ma lo sai tu, vita lunga, vita breve qui. Boh! Nella gloria o nel disonore? Sembrano parole della Spagna del Cinquecento, ma vi garantisco che hanno valore universale. Sotto i riflettori o marginale? Se vogliamo anche emarginato. Uguale. Dobbiamo essere liberi. Nella ricchezza o nella povertà? Mi ricordo che quando ero in Gregoriana, l'economo di casa una volta mi ha perfino chiamato e mi ha detto: ma padre, ma lei spende pochissimo, sappia che devo dire, se ha bisogno di qualcosa. Voi sapete che i collegi sono fondati diversamente dalle residenze dei gesuiti, quindi noi viviamo di elemosine e i collegi invece hanno una bella dotazione. Ignazio voleva che fosse così e lui ha fissato questa differenza di regime economico, perché giustamente un collegio deve avere delle entrate certe. Sicuramente là c'erano delle entrate certe e piuttosto, insomma, in fondo cospicue. Padre, lei veramente non spende niente, se ha bisogno di comprarsi qualcosa, un computer nuovo, no, me lo dica, non c'è difficoltà a darle dei soldi. Si può vivere in una comunità più ricca e in una comunità, non dico povera, perché noi non siamo poveri, però diremmo possiamo stare un po' austeri, ecco, non puoi proprio scialare del tutto. Ecco. È questo, allora, il Signore che ci porta per renderci liberi. Il frutto è la libertà. Alla fine. Il fatto è che noi non vogliamo essere liberi così tanto come lo diciamo. Perché noi alla fine, insomma, per avere quel frutto che desidero io, non quello che Dio vuole da me, ma quello che io desidero, siamo disposti in fondo a scendere, a, diciamo semplicemente, a perdere qualcosa della nostra libertà. Ritorna in mente Sallustio: pauci libertatem, magna pars justos dominus volunt. Pochi vogliono la libertà, la maggior parte giusti padroni. Padroni, ma giusti, cioè che ti danno quello che ti hanno promesso. Oh, adesso tiriamo le conclusioni di sto discorsetto. Il Signore ci ha promesso di portare molto frutto. State però ben attenti che quel molto frutto non è forse proprio quel frutto che pensavate voi, perché sempre Sant'Ignazio che parla nel terzo binario di persone, sono coloro che seguono nostro Signore dove Lui le porta e non dove loro vogliono portare Lui. Come quelli che dicono: ah Signore, io ti servirò tantissimo nel matrimonio e diventerò un santo marito. Tu non devi mettere il carro davanti ai buoi, tu tu devi servire il Signore dove Lui ti porta. Ti porta al matrimonio, benissimo, ti porta alla vita religiosa, abbracciala, perché tu devi fare la sua volontà, non la tua. E qui trovi tutto, molto di più di quello che tu non pensavi. Se c'è, io riconosco che il Signore mi ha fatto tanti doni, una delle cose che mi ha da sempre, da quando avevo 6 anni, sapete che in fondo i bambini sono quelli che si fanno le domande teologiche più profonde. Ma io mi ricordo che avevo veramente 6 anni quando mi domandavo: ma che cosa sarà l'eternità di Dio? Quando ho letto Boezio l'ho capito meglio, ma cioè, cos'è l'eternità di Dio? Cos'è il peccato? Ma un mio peccato può offendere Dio? Allora che cos'è questa storia qua? E poi sia fatta la tua volontà. Beh, posso dirvi, e lo dico per voi, che sono sempre stato persuaso che ciò che il Signore voleva per me sarebbe stato molto, 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 molto meglio del meglio che io potevo pensare da me stesso per me. Io questo l'ho sempre pensato. Nota che non è vero che tutto quello che accade è volontà di Dio, nel senso che tutto quello che accade non si muove foglia che Dio non voglia. Capiamola sta cosa. In un certo senso sì, ma in un certo senso no. Perché il Signore non si compiace della stupidità o della cattiveria delle persone. Questi che hanno buttato fuori dai piedi Paolo, però alla fine sono stati inconsapevoli e stolti strumenti della provvidenza di Dio. È da lì che è partito tutto. Dal fatto che Paolo si è sentito in fondo buttato fuori. Dice: cosa avevo fatto di male? Ci aveva anche patito probabilmente. Questi sono i fatti e la verità. Allora San Paolo scriverà, proprio lui, e lo scrive perché lo ha saputo, l'ha vissuto nella sua pelle: tutto accade per il bene di coloro che amano Dio. Non sta dicendo che tutto quello che accade è bene, ma che per coloro che amano Dio tutto si volge al bene. Vi ricordo, e qui faccio il professorino, che quando Hegel dice, fase passata nella storia, il reale è razionale, cioè tutto quello che accade risponde, la parola esatta non è ist, ma bekommen wird, diventa razionale. Diventa razionale quando tu impari a leggerci dentro. Quando impari a vedere le cose con lo sguardo di Dio, cioè la luce della fede, che è quello che i gesuiti con molta fatica dicono, discernimento, sballandoli tutti, però intanto lo dicono. E così per tutti noi. A noi cosa tocca fare? Rimanere in Lui. E Lui in noi. Come rimaniamo in Lui? Nella preghiera. Costante, perseverante, personale, comunitaria. Ampia, quantitativamente e qualitativamente. E questo vale anche per voi. Non è una roba che vale per i preti e basta. A noi è maggior ragione per noi insecchirci evidentemente, ma pure voi vi insecchite. Ci sono papà insecchiti, mamme insecchiti, ha voglia. Coppie insecchite, ha voglia. Perché? Perché non sono innestate alla vita. Punto. Ma rimaniamo in Lui nella carità, nelle opere buone. Quando noi non amiamo parole o con la lingua, ma coi fatti e nella verità.